Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Pupi Avati, Le mie radici. Intervista al più bolognese dei registi italiani.
Cari ascoltatori, il protagonista di questa puntata è Pupi Avati, il più bolognese dei registi italiani. Pupi nasce a Bologna nel 1938 e la sua grande passione di ragazzo è il jazz. A questo grande amore, che presto lo tradisce, sostituisce nel 1968 il cinema, esordendo sul grande schermo con Balsamus, l'uomo di Satana, e trasferendosi a Roma. Da allora, in 40 anni di cinema, ha saputo creare un'opera compatta, senza passi falsi, sostenuto sempre da una curiosità intatta per le persone e per le loro storie, e da una grande capacità di indagare l'animo umano e di raccontare per immagini. Con il ritmo instancabile di un film all'anno, Pupi ci ha raccontato di gite scolastiche, di impiegati, di cuori altrove, di ragazze che non arrivano, di papà di Giovanna e di amici del bar. Le sue incursioni nell'horror, nel grottesco, nel musical, nel fantastico, sospeso tra realtà e favola, nel solco della tradizione narrativa di questa regione, hanno man mano definito una cifra stilistica personalissima che per alcuni critici è diventata addirittura un genere a sé stante, fatto di antieroi immersi in atmosfere inquietanti e divertite, di piccole storie, di amicizie, di tradimenti, alla scoperta di sé e di una provincia raccontata con disincanto e affetto insieme. Quasi la metà dei film di Pupi è ambientata in Emilia-Romagna, in epoche diverse. Nelle sue storie si trovano inflessioni, dialetti, scorci del suo territorio, ma anche caratteristiche, pregi e difetti dei suoi abitanti, che diventano protagonisti di un cinema che in Italia spesso è sin troppo romano. E non si può raccontare di Pupi senza parlare di suo fratello Antonio, che dei film di Pupi da sempre è produttore, ma non solo. Una modalità produttiva familiare che ha consentito al loro cinema una libertà particolare e che, con l'orgoglio di rischiare in proprio, ha saputo individuare, corteggiare e farsi amare da un pubblico molto affezionato. Le interviste a Pupi Antonio che ascolterete tra poco sono state fatte sul set del nuovo film Il figlio più piccolo, in una caldissima mattina di fine maggio in Piazza Maggiore a Bologna. Tra cavi, carrelli, comparse c'era Pupi all'opera. Un uomo capace di dare attenzione a tutti, ai suoi attori, alle comparse, al costumista, a comparse che avevano lavorato in un film precedente e volevano una parte, a una bravissima Laura Morante, a giovani cineasti, ad aspiranti attori, alle zingare che in piazza chiedono l'elemosina, al senegalese che vende i libri e a noi che vogliamo un'intervista. A tutti con eguale gentilezza e attenzione. Per questa intervista ci ha regalato la sua pausa pranzo e noi gliene siamo grati.
Quando siamo
La regione Emilia-Romagna ha voluto esprimerle l'affetto e la riconoscenza degli emiliano-romagnoli con la serata in suo omaggio. Il presidente della regione le ha offerto una targa che aveva per base un pezzo di olmo, un pezzo di legno del nostro Appennino, a voler significare che le nostre radici sono quello che ci guida per tutta la vita. Nel suo lavoro le radici emiliane hanno una grande importanza, ci racconta qualcosa di lei.
Le radici emiliane risalgono, bisogna guardarsi molto indietro, a un tempo remoto, a quella che è stata la mia prima infanzia, trascorsa appunto per motivi bellici nell'Appennino tosco-emiliano, più precisamente a San Leo sopra Sasso Marconi, dove in una casa di ricchi signori siamo stati accolti nella dépendance, la mia famiglia fu accolta nella dépendance, tra l'altro confinando con un comando tedesco, quindi in una situazione di estremo pericolo, considerato che mio padre e mio nonno si erano negati, si erano rifugiati lì e rimanevano praticamente confinati in casa, chiusi in casa, non potevano uscire per paura dei rastrellamenti, e nello stesso tempo no, c'era anche questa Bologna a pochi chilometri che la si vedeva in qualche modo fiorire di luci nelle notti per i bombardamenti, quindi lì era un altro posto sicuro. Ricordo che questa Topolino che mio padre aveva acquistato a prezzo di enormi sacrifici venne sepolta nell'orto per essere occultata a quello che era invece l'interesse dei tedeschi che requisivano tutti i mezzi di trasporto. E poi ricordo una delle giornate più dolorose della vita della mia famiglia, quando una ragazza di facili costumi italiana andò a spifferare i tedeschi che lì sotto c'era la Topolino, e sotto i pomodori e i carciofini scavarono questa buca e tirarono fuori la Topolino, che era tutta protetta dalle coperte del lenzuola. E se ne impadronirono, e quella macchina uscì dalla nostra vita in modo definitivo. Infanzia, un'infanzia fatta di favole, delle mie nonne, delle mie zie, di molte preghiere, perché naturalmente tutte le sere mi ricordo che tutti recitavano sentendo questi boati lontani, immaginando, supponendo, tra l'altro molte della mia famiglia perirono nei bombardamenti, soprattutto di Viernerio, perché lì ci abitavano dei miei zii, e senza notizie, una sorta di tempo sospeso in cui l'avere comunicazione era di uno, finalmente si dipartì da lì, un nostro andò a Bologna a chiedere notizie dei vivi e dei morti e tornò con una specie di dicendo, una specie di cosa, questa non c'è più, questa è l'ospedale, questa è una struttura gamba, questi stanno bene. Insomma, era con sempre questa radio Londra al minimo per non poter, in attesa che arrivassero questi alleati, e finalmente poi ci fu questa possibilità di rientrare a Bologna. A pochi giorni prima della liberazione io vidi rientrare i polacchi da Porta San Vitale, dalla finestra di casa mia via San Vitale 51, ricordo che questo sarto sordomuto comunista, che era il distributore dell'unità in tutta via San Vitale, uscì e baciò tutto un carro armato polacco, lo circondò, si arrampicò, lo abbracciava e lo baciava. E beh, la liberazione fu, quindi Bologna esplose di una luce, di una festosità, proprio qui dove ci troviamo adesso, Piazza Maggiore fu invasa dalle truppe dei liberatori, che erano gli americani, i polacchi, i partigiani, e insomma in una festa così generale, così diffusa, per cui tutti fummo coinvolti. E la gioia di quella stagione della liberazione credo che sia irripetibile, cioè chi è stato lì in quel tempo lì ha visto veramente quando la gioia tocca, era stata tale la disperazione, la punizione, la penalizzazione degli anni prima del fascismo, ma dalla mia famiglia devo dire francamente vissuti con abbastanza indifferenza, anche perché non erano intellettuali, non si sentivano privati di nessun tipo di libertà, commercianti, antiquari. Ma invece la guerra è stato un momento, sono stati anni veramente di privazioni, di paura, di terrore totali. Vivere da bambino queste temperature che mutano appunto dalla paura, dal rifugio, dalla morte di mia zia che morì in rifugio mentre appunto anche lì si recitava un rosario. Io mi ricordo quella stagione della mia vita sempre con una sorta di cantilena continua sotto, un'altra donna che lì proprio in quel rifugio di via San Vitale partorì, e la bambina che nacque la chiamarono Libertà. e c'era, era un'Italia epica, voglio dire, era un'Italia capace di, appunto, di sofferenze, di sacrifici, di dolore, ma anche di grandi gioie. Allora le basse temperature nelle quali siamo costretti a vivere il nostro presente mi fanno un po' mi imbarazzano un po', perché tutto sto rammarico che c'è in giro non se ne può più di cosa. Ma secondo me la vita di oggi si è comparata a quella che è stata la mia infanzia, come hanno vissuto i nostri genitori, ecco le radici, come hanno vissuto chi ci ha permesso di vivere nell'oggi con tanta sfrontatezza, in modo così pieno, giovandoci di così tanto. Mia madre chinata sulla vasca da bagno che lavava le lenzuole, mia madre ha passato metà della sua vita a lavare, a fare i bucati nella vasca da bagno, senza il riscaldamento, con una stanza sola riscaldata, un bagno. Io venivo a fare il bagno al Cobianchi, quindi insomma, io quante volte mi hanno costretto alla disinfestazione perché avevo i pidocchi. Non ci si immagina che cos'era il livello igienico, il livello alimentare. Purtroppo nell'oggi l'ieri non è contemplato, non è considerato. È un momento attraverso il quale sono transitati altri, dei quali non ci occupiamo più perché non contano più niente, perché ormai sono diventate le persone anziane, quelle quindi tagliate fuori dal business, del commercio, degli audit, dei voti, della politica, da tutte le parti. E quindi, ecco, forse io riesco a dare un senso a quello che faccio cercando di trattenere una porzione di quel passato che secondo me nella comparazione col presente non è disdicevole.
Trovato di nuovo delle alte temperature nella musica e poi soprattutto nel cinema. Com'è stato il suo primo incontro con il cinema qui da Bologna?
Il primo incontro con il cinema è stato quando io ero ancora un funzionario di una società di surgelati, lavoravo, ero responsabile del deposito di Bologna, Romagna e Toscana, Marche, e come tutte le persone di allora normali andavo al cinema con una frequenza, non voglio dire quotidiana, ma insomma tre, quattro film alla settimana li vedevano tutti praticamente, perché allora i film non avevano le tenitur di oggi e si potevano vedere i film terze, quarte, quinte visioni del cinema parrocchiale addirittura dopo i programmi. Quindi finché uscivano li vedevamo, quelli belli e quelli brutti li vedevamo tutti, andavamo al cinema tratti dal genere. Un film da ridere, un film comico, un film drammatico, un giallo, un film d'amore, di guerra, d'avventura. Oppure gli attori. Ecco, gli attori, gli elementi seducenti di una proposta cinematografica erano quelli. Per poi invece accorgermi, quando vidi del tutto casualmente questo film che si chiamava 8:30, invece il cinema poteva essere altra cosa. E allora quello fu un momento di svolta in cui io veramente capii che avrei potuto rimettere in piedi tutto un castello di sogni che si era completamente annullato nel momento in cui avevo abbandonato la musica, per poi ricandidarmi ad un ruolo, appunto, attraverso a dire a me stesso, riuscire finalmente a dire a me stesso attraverso il cinema, cosa che in gran parte è avvenuta.
È avvenuta tornando spesso, lei che non vive più a Bologna ma a Roma, ritornando spesso a Bologna e all'Emilia Romagna. Qual è il film che suo più racconta questa regione?
Ma il film che la racconta secondo me di più si chiama Storia di ragazzi e di ragazze. Racconta molte cose senza, non in modo esplicito, cioè non finalizzato, ma in modo obliquo, si intuiscono, vedendo questo film, innanzitutto le origini del fascismo, della cultura contadina, che avviene, che transita attraverso il maschilismo, la cultura dei maschi. Poi un'Italia in cui le classi sociali, gli strati sociali, i livelli sociali sono molto distinti e molto differenziati. Ecco, e anche l'amore per un luogo, per una terra, quella gente. Ed è la storia del fidanzamento di mio padre e di mia madre attraverso appunto l'incontrarsi per la prima volta di queste due famiglie, che appunto una proviene dalla Bologna, dei negozi di antichità, della piccola o grande borghesia, e l'altra invece una famiglia di operai, di contadini. Quindi è l'incontrarsi di queste sue realtà in quel tempo, che non avevano nessun elemento di comunanza, e cercare di farle convivere è stata l'operazione che mio padre e mia madre hanno compiuto, uno provenendo da un mondo e l'altro provenendo da un altro, mettendo insieme, secondo me, un mix straordinario, perché li comprende tutto, e quindi vive due pregiudizi, che è il pregiudizio di un tipo di cultura e un pregiudizio di un tipo di un altro, che si elidono, che si annullano e si, in qualche modo, si dissolvono in una mancanza di pregiudizi. Ecco, quindi io vivo la mia bolognesità avendo, credo di essere cresciuto in un ambiente molto molto aperto, con uno sguardo molto molto, molto disincantato, perché appunto un pregiudizio non lava praticamente l'altro.
Agli emiliano romagnoli che vivono fuori dall'Emilia Romagna, un po' possiamo dire come lei, che vive a Roma, non sì, così lontano come loro, e lei porta però sempre Bologna con sé, la porta,
perché la porta... portare Bologna con me vuol dire portare la mia adolescenza, la mia infanzia, la mia giovinezza, gli anni, i primi 30 anni della mia vita, che sono gli anni nei quali è successo tutto. Cioè, nei primi 30 anni della vita di un essere umano succede tutto, impara che cos'è l'amore, impara che cos'è la morte, impara che cos'è l'amicizia, la famiglia, i figli, si sposa, si fidanza, tradisce, viene tradito. Insomma, io di accadimenti nei secondi 40 anni che ho vissuto a Roma, di accadimenti per trovare delle vicende, fortunatamente lo dico, ma dico, per trovare delle vicende singolari devo in qualche modo soprattutto riandare ai film che ho fatto, perché quelli probabilmente contraddistinguono gli anni dei... l'anno tale piuttosto che l'anno tal'altro. Quello è l'anno di regalo di Natale, quello è l'anno di, non so, gita scolastica o no, di festa di laurea, oppure, ecco, invece i primi 30 anni non sono anni di film, sono anni di vita, quindi sono anni di conoscenza, sono anni di storia d'amore, sono anni di morti di persone a me care, sono anni di tragedie terribili che ho vissuto la mia famiglia, anche di grande gioia, quindi sono anni di della sofferenza che provavo io nell'andare a scuola, che ero un pessimo studente, del tentativo di diventare musicista, insomma è successo tutto allora.
Thank you.
anche il cinema è nato qui, il mio cinema, abbiamo cominciato a fare il cinema da qui, è partito da qui, quindi in realtà Roma non è altro che una sorta di osservatorio di uno studio, un ufficio dove appunto io mi rinchiudo per poter guardare Bologna.
Senta, e di questo nuovo film cosa ci può raccontare?
Ma vorrei dire meno possibile, anche se qualcosa di Roma, insomma si chiama Il figlio più piccolo, ed è la storia, una storia centrata sul presente, la storia di un pessimo compagno di vita che è Christian De Sica, che sta con Laura Morante, che è una ragazza di qua un po' svampita, un po' sessantottina, così, e le ha fatto fare due figli, e poi a un certo punto lui, che non si capisce bene, se non il suo mestiere sembra essere quello del seduttore, sono il piacione, si direbbe a Roma. Ecco, poi conosce un altro individuo, anch'egli singolare, che esce probabilmente da un passato di un convento, insomma deve essere uno spretato o qualcosa del genere, si mettono assieme e decidono, nel momento in cui l'Italia sembra di avere davanti a sé tantissime prospettive, di mettere su una finanziaria. Per poterla mettere su, lui, in cambio del matrimonio, di sposare lei, quindi di dare il nome ai suoi figli, si fa regalare da questi ingenuotti i suoi due appartamenti. E lui con questi due appartamenti, col denaro di questi due appartamenti, va a Roma con quest'altro che è Luca Zingaretti, aprono questa finanziaria e nell'arco di 12 anni fanno fortuna, diventano come sono i grandi mobiliaristi dell'oggi. Solo che naturalmente, essendo un insieme fatto di scatole vuote, a un certo punto poi c'è qualche incidente di percorso e qui incomincia la storia nell'oggi, per cui queste devono ricorrere in qualche modo, provvedere in qualche modo a cercare di salvare il salvabile, e uno dei modi per salvare il salvabile è quello di intestare tutto più piccolo, che è un ragazzino del Dams, che va al Dams, uno di questi ingenuoni qua che credono di poter, insomma, realizzare un suo horror, insomma è un coglione totale, no, non diciamolo, ormai l'ho detto, vabbè, molto ingenuo, e si trova a Roma in questo ambiente di palazzinari, di mobiliaristi, di serpi, di volve, e si illude di essere diventato praticamente detentore di questo immenso patrimonio, che in realtà invece lo destinerà a correre di cantina. È una commedia molto dura, molto sul denaro, sul possesso, tema centrale della nostra società, ma con anche molti risvolti comici, dove credo mi illudo che si possa anche molto ridere.
Come spesso succede.
Non lo so, non lo so.
Grazie tanto.
Grazie a te.
Quando siamo a tu per tu,
a tu per tu, a tu per tu,
io non so parlare più,
a tu per tu, a tu per tu.
Per l'emozione la mia bocca si blocca, mi si piega.
Siamo sul set del figlio più piccolo con Antonio Avati, produttore e non solo dei film di Pupi, di tutti i film di Pupi. È Antonio che spesso sceglie gli attori e, come ho sentito l'altro giorno sul set, suggerisce anche le battute più brillanti agli attori. Ci racconti un po' come funziona questa mistura magica dei vostri film, questo vostro lavoro insieme?
Il lavoro insieme nasce dal fatto di essere non solo fratelli, ma appunto di frequentarci e vivere assieme praticamente sul lavoro da quando io avevo 18-19 anni, che cercavo di fare l'attore e Pupi iniziava a fare il regista, e quindi si diventa quasi coetanei, si diventa amici e complici solo appunto dopo una certa età, perché quando ero più piccolo naturalmente la differenza, il gap generazionale era eccessivo, e quindi io, avendo 8 anni meno di Pupi, anzi identificavo il mio fratello nei primi anni miei della preadolescenza quasi come una figura paterna. Poi siamo diventati appunto complici, soci, amici, e oltre che naturalmente consanguinei. La mistura è una mistura che ormai viene quotidianamente manifestata in maniera automatica, non c'è una spiegazione se non il fatto di capirsi, volersi bene, e anche credo principalmente perché abbiamo un po' le stesse affinità, gli stessi gusti e ci piacciono le stesse cose, quindi è difficile che una mia proposta venga rifiutata. Succede ogni tanto, così come magari un'idea di Pupi che mi può sembrare eccessiva o fuori luogo, che fa parte di un copione e che può sbilanciare magari in certe situazioni, viene da me un po' stigmatizzata, e quindi lui recepisce i miei consigli quasi sempre in maniera collaborativa e li accetta.
Oggi siamo proprio sul set in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna. Il vostro ritorno a Bologna c'è quasi in ogni film, è il luogo del cuore.
Il nostro ritorno a Bologna è il luogo del cuore, anche se ormai spesso, come facevano registi ben più famosi e ben più celebrati di noi, tipo Fellini, che ricostruiva totalmente Rimini a Cinecittà, anche noi ci siamo abituati un po' a ricostruire buona parte della nostra città nei teatri di posa, e quindi Bologna la usiamo più che altro per quelli che sono gli esterni proprio indispensabili, cioè per l'identificazione esterna, la cornice geografica della città. Io ho una moglie bolognese che ha tenuto una casa a Bologna, quindi frequento questa città per motivi familiari molto più di mio fratello, e mia figlia è nata fra l'altro a Bologna. E poi io, diversamente da Pupi, sono generazionalmente un tifoso della squadra del Bologna degli anni d'oro, quindi sono rimasto attaccato moltissimo anche ai colori rosso-blu, quindi sono più vicino al cuore bolognese anche per motivi, diciamo, bandiera. Di tifo, di bandiera, sportivi.